qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nazionale Veneta da parte del vicepresidente Andrea Viviani
e del presidente Luca Peroni.
Questa sera cercheremo di affrontare un discorso, di approfondire una fase storica dello Stato italiano che, come tutte le fasi storiche sporche di sangue e di atrocità dello Stato italiano, sono state cancellate dalla memoria storica, dall'opinione, con l'aiuto di tutti i lacchè, con l'aiuto di tutti, oltre che ai politici, di tutti, quasi tutti gli intellettuali dello Stato italiano, ossia cercheremo di affrontare il discorso, la vicenda della conquista da parte dello Stato italiano della Libia. Come sappiamo, lo Stato italiano è uno Stato che ha le sue radici, la sua storia nell'aggressione di territori e di popolazioni che nulla avevano a che fare tradizionalmente con la storia, con la cultura dello Stato sabaudo prima e dello Stato italiano poi. Sappiamo che lo Stato sabaudo, abbiamo ricordato in questi ultimi giorni le vicende note e meno note del risorgimento italiano. Abbiamo visto le pochezze della corona sabauda, dei re d'Italia, e abbiamo visto come uno Stato, un microstato senza nessun legame storico con il territorio italiano, con l'aiuto di massonerie, di circoli segreti e di stati, anche stati europei, ha potuto, con l'aggressione, conquistare i territori della penisola italiana, cancellare le identità millenarie che esistevano nella penisola italiana. Abbiamo visto cancellare tutti i governi preesistenti, diciamo, al risorgimento, con l'inganno, con la forza, con plebisciti truffa. Abbiamo visto purtroppo anche venir meno la volontà dei veneti di indipendenza, volontà riscontrata se non nelle urne, che non abbiamo nessuna testimonianza a riguardo, ma se non nelle urne le abbiamo avute nelle guerre di difesa nei confronti dello Stato sabaudo. Ricordiamo prima tra tutti Custoza e Lissa sul mare, dove i veneti si sono battuti a fianco degli austriaci per la propria indipendenza, per la propria autodeterminazione, per il ritorno di una repubblica dei veneti. Ecco, dopo questo primo passo storico per chiarire ulteriormente cosa era lo Stato italiano nei suoi cosa era e cosa ha fatto nei suoi primi passi, arriviamo, sappiamo che quando lo Stato italiano a un certo punto ha raggiunto il suo scopo, che era quello di unificare la penisola italiana, non si è fermato ai confini del territorio della penisola italiana, ma è andato ben oltre, come è sua genesi di questo Stato, come tutti gli stati imperialisti, come tutti i governi imperialisti hanno bisogno di conquistare nuovi territori, di sfruttare nuove popolazioni, sempre di più. Dunque, il disegno, la grande bugia del risorgimento italiano di unificare la penisola italiana, perché storicamente l'Italia era una nazione, questa grande bugia la vediamo, come si può dire, la vediamo annullare in quello che l'Italia, in quello che lo Stato italiano ha fatto dopo l'unificazione dell'Italia. E cosa ha fatto lo Stato italiano dopo l'unificazione della penisola italiana? Ha creato tensioni a destra e a manca, ha dichiarato guerra praticamente a tutto il mondo, sempre guerre di aggressione e non guerre di difesa. Sappiamo che la prima guerra mondiale ha dichiarato guerra all'Austria, ha creato le basi per uno sterminio della popolazione italiana e ha creato un disagio palpabile, e disagio sarebbe dire poco, nei territori veneti, perché la prima guerra mondiale è stata combattuta interamente in territori veneti. Questo per fare cosa? Per rivendicare, per conquistare ulteriormente territori nelle Alpi o nell'est della penisola italiana. Sappiamo poi che, per citare insomma gli esempi più come si può dire pubblicizzati, più grossi, sappiamo poi nella seconda guerra mondiale, durante il periodo fascista, lo Stato italiano ancora una volta ha dovuto, per sua prassi, creare tensioni nei territori della ex Jugoslavia, in Grecia, in Albania, in Africa, insomma dichiarare guerra a tutto il mondo un'altra volta per le folli idee di questo Stato imperialista. E ricordiamocelo, le folli idee che uscivano dalla bocca di personaggi come Benito Mussolini, che ha governato per anni l'Italia e che ha creato questi terribili periodi per l'Italia e fuori dall'Italia, non era altro che il proseguo dell'idea imperialista dello Stato Sabaudo, che poi è diventato Stato italiano. Come si può dire, il regime fascista non era altro che una conseguenza di una frattura storica dovuta a un'unità antistorica italiana che doveva essere rimarcata, che doveva essere ripresa, che doveva essere accettata o farla accettare al popolo italiano, ai cittadini italiani. E per questo non c'è altro di meglio che cercare di creare una coscienza attraverso le guerre. Tutti i regimi hanno creato queste situazioni, appunto per vari altri motivi, ma soprattutto per cercare di consolidare il status quo politico. Ecco come ripreso in questi discorsi, insomma, vogliamo un po' affrontare, oltre a tutte queste situazioni che in parte sono ancora oscurate dalla letteratura italiana, dagli intellettuali italiani, al soldo del potere, parlare anche della situazione italiana nei confronti della Libia. Vediamo che ancora oggi, dopo quasi un secolo dalle prime interferenze italiane, dalla prima colonizzazione italiana in Africa, in Libia, vediamo che adesso, a distanza di un secolo, ci ritroviamo, lo Stato italiano si ritrova a dover giustificare, a dover risanare ancora i misfatti che lo Stato italiano ha creato in quei territori, in quelle popolazioni. Noi cercheremo questa trasmissione di, se non altro, elencare i passi più importanti, quelli che si ricordano di più, dell'aggressione italiana alla Libia, al popolo libico. Inizialmente era un'aggressione nei confronti dell'impero turco. Sappiamo che la Libia faceva parte dell'impero turco, sappiamo che all'interno della Libia c'erano dei movimenti che lottavano per l'indipendenza della nazione libica e sia contro l'impero turco e sia nel momento in cui l'Italia ha aggredito la Libia. Ecco, vogliamo un po' fare, se non fare chiarezza, perché chiarezza sarebbe difficile quando, come sempre in questo Stato, non si riesce ad approfondire i discorsi storici attraverso gli archivi che ci sono, gli archivi di Stato e gli archivi militari. Però cercheremo, almeno per i dati che abbiamo, di vedere cosa l'Italia ha rappresentato in quei paesi e poi discutere un po' su tutti, diciamo, i retroscena e i passaggi che ci portano, a un secolo di distanza, a dover affrontare come Stato italiano la situazione della Libia, la situazione, i rapporti con il dittatore libico Gheddafi e a questo punto direi di cominciare a parlare un attimino in che maniera l'Italia, ricordiamolo, nel 1911, ancora prima dello Stato, diciamo, del regime, della nascita del regime fascista, ancora nel 1911, ricordiamo che appunto l'Italia comincia la colonizzazione della Libia.
Ecco, per cominciare, per ricordare un po' come sono succeduti gli avvenimenti, della colonizzazione italiana della Libia. Ricordiamo che appunto la Libia era fino al 1911 un protettorato della Turchia. E, appunto, in quegli anni l'Italia, per una, diciamo, una voglia di essere rispettata nel mondo, comincia, diciamo, una guerra appunto di colonizzazione della Libia. E nell'11 appunto le truppe italiane conquistano Tripoli e tutto il resto del paese resta fuori controllo, e in quell'anno cominciano anche a nascere dei movimenti di nazionalisti libici che vedono l'opportunità dell'indipendenza, la vedono dall'indipendenza da quello che era prima l'impero turco. Adesso non vogliono assolutamente passare sotto quello italiano, sotto il governo italiano, e quindi appunto nascono questi movimenti indipendentisti. Dal 12 al 34 diciamo è il periodo più cruento, più doloroso fra gli scontri tra appunto gli indipendentisti libici e le truppe italiane. Ci sono distruzioni, sono violenze, deportazioni, campi di concentramento, utilizzo di armi chimiche, che non dimentichiamoci mai, l'Italia è stato il primo paese al mondo ad usare contro civili in armi. E diciamo questo periodo, diciamo, che dura fino al 34. Nel 31 c'è la cattura e la condanna a morte del capo di questi indipendentisti, tale Omar El Mukhtar, che se ci ricordiamo è quando il leader libico Gheddafi due settimane fa è arrivato a Roma, era sceso, ricordiamo tutti la fotografia che aveva appuntata sul petto, che per loro, ricordiamo, è un eroe nazionale. Dal 34 il maresciallo Italo Balbo viene nominato governatore unico della Libia, che allora si chiamava, era divisa in due regioni, diciamo la Tripolitania e la Cirenaica, e diciamo comincia a prendere le distanze dalle precedenti politiche di crudeltà e di violenze. Chiude i campi di concentramento e grazia e fa uscire di prigione la maggior parte dei ribelli, cominciando così una politica, diciamo, di normalizzazione, anche per preparare appunto il paese all'arrivo dei coloni italiani, che nel frattempo il governo italiano aveva cominciato a pensare di appunto mandare in Libia. Nel 1936 si completa, diciamo, il piano di costruzione di questi villaggi per i coloni, e nel 1938 arrivano i primi 20.000. Prima 20.000 coloni italiani arrivano in Libia. Poi, diciamo, durante la guerra tra il 40 e il 45 la Libia viene attraversata praticamente da quasi tutti gli eserciti che erano in guerra in quella zona, e quindi quello tedesco, quello britannico, e diciamo che viene quasi completamente sconvolta dalla guerra appunto. La quasi totalità degli olivi delle piantagioni viene distrutte, le città sono sotto assedio, e poi dal 45, diciamo, passa sotto il controllo del protettorato inglese, fino ad arrivare poi invece nel 51, quando il 24 dicembre il re Mohammed Idris I proclama l'indipendenza del paese. Da qui inizia un periodo in cui la Libia comincia ad aprirsi alle nazioni del mondo, alle nazioni occidentali, e comincia appunto questa politica di avvicinamento sia con gli Stati Uniti sia con gli altri paesi europei, tra cui la Francia. Continua l'amicizia e il partenariato con l'Italia, fino ad arrivare appunto al 57, che viene ratificato l'accordo italo-libico, primo accordo italo-libico, in cui l'Italia versa alla Libia 4 miliardi 800 e 800 circa milioni di lire italiane, un po' per forse perché si sentiva in colpa per le atrocità del periodo della guerra fino appunto alla prima guerra mondiale. Diciamo che poi questo periodo di appunto collaborazione con gli Stati Uniti e con l'Europa va avanti tra alti e bassi. Ricordiamo che parte una proprietà libica acquista, per esempio, giusto per fare un esempio, il 10% della Fiat, compagnie petrolifere anche americane entrano in questo paese per estrarre petrolio ed altro, fino al 69, quando era Idris in Turchia per cure, perché era malato e si preparava per abdicare a favore del principe ereditario, fino a che il 1 settembre il capitano dell'esercito, allora era capitano, Gheddafi, proclama il colpo di Stato e viene nominato colonnello. Da allora comincia un periodo per la Libia, se vogliamo, oscuro. Vengono diminuiti, se non quasi cancellati, i rapporti con i paesi occidentali, soprattutto con l'America. E il leader libico appoggia, diciamo, si pensa che appoggi organizzazioni terroristiche, tra i quali l'IRA e Settembre Nero. Sì, naturalmente, come tutti i paesi arabi, si schiera a favore dell'OLP di Arafat, e fino poi ad arrivare al fatto un po' più forse famoso che tutti conosciamo, nell'88, quando un aereo della Panama viene abbattuto, casca nei cieli di Lockerbie in Scozia, facendo 270 morti. E da lì l'ONU proclama un embargo durissimo per la Libia, che durerà, diciamo, fino all'11 settembre 2001, quando la politica di Gheddafi comincia un po' a cambiare rotta, anche probabilmente stretto e dall'embargo e dalla chiusura appunto verso il mondo, comincia un rapporto di, se non proprio amicizia, ma comincia a riallacciare i rapporti con i paesi occidentali. Già nel 99 aveva cominciato consegnando alle autorità dell'ONU i due presunti sospetti dell'attentato di Lockerbie. E appunto, diciamo che dall'11 settembre 2001 comincia questa politica meno chiusa e più aperta al mondo occidentale, e fino appunto ad arrivare ai giorni nostri, con il trattato, vabbè, con l'Italia, ma comunque anche con altre occasioni, con altri esempi. Vediamo che la Libia si sta un po' alla volta aprendo sempre più al mondo occidentale. Ecco, ora facciamo 3 minuti di pausa musicale, poi ritorniamo con i fatti salienti dei rapporti tra l'Italia e la Libia.
In quanto 100 anni fa, massa lontana di qua, un uomo col suo regno e il volea, conosce tutto il mondo, che ha partito un barche, che porta quel che voleva, e così da fuori via per paesi, a scoprire robe nuove, e tutto che lui voleva sapere, le risposte che ha cattato ora sto mondo. Domandeva a se stesso se potesse capire un posto meglio, più bello che questo. amaramente trova qualche roba. Verso in te paesi, di un cantar so gran amor, dove sta? Come regno, di non sai quanta falta ti ne fa, è vero di che voi. Adesso e ha partito un barche e ha portato il che voleva. Da fuori di via per paesi a scoprire nuove nove, amaramente trova qualche roba. Verso in te paesi di un catarso gran amor, dove sta?
Adesso riprendiamo un attimino le vicende che abbiamo elencato in maniera
abbastanza veloce, diciamo.
Abbastanza veloce così. Ripartiamo da praticamente dal 1911, quando l'Italia dichiara guerra all'impero turco e comincia a bombardare Tripoli. Allora, si può dire che le fasi, le due grandi fasi, diciamo, della colonizzazione italiana della Libia sono state inizialmente nel 1911, quando in qualche maniera si può dire che l'apparato militare italiano riesce a porsi in maniera anche fisica in alcuni territori libici, conquistare insomma dei capisaldi e tutto sommato quasi a pacificare un po' una situazione che era critica. Pacificare cosa vuol dire? Vuol dire che dopo i primi combattimenti, dopo che l'impero turco in qualche maniera abbandona questi suoi territori, si può dire anche storici, al colonialismo italiano, nel territorio dove esisteva un movimento indipendentista, cioè un movimento che voleva liberare la popolazione o più esattamente le popolazioni libiche da un imperialismo ottomano, si devono in qualche maniera, se non ristrutturare, però devono ricominciare una lotta anche culturalmente diversa, non solo militarmente, ma diversa di fronte a un altro padrone che è l'Italia, perché ricordiamocelo, il popolo libico non stava bene sotto l'impero turco-ottomano, ma ancora peggio stava, diciamo, sotto
Non voleva assolutamente andare sotto l'imperialismo italiano, diciamo.
Esatto. Allora, diciamo che questa è un po' la prima fase, cioè l'Italia entra in Libia, bombardamenti, i primi approcci contro le popolazioni o contro, diciamo, le autorità turche, il ritiro turco, il conquistare piazze forti da parte dell'Italia nel territorio, cercare di consolidare queste piazze forti e in qualche maniera una vocazione della popolazione locale a una ribellione autonomistica, indipendentista di suo diritto, finché si arriva verso il 1915, quando a un certo punto proprio la popolazione gravata da questa situazione, anche che non era assolutamente dolce dell'invasione italiana, si ribella in quasi tutto il territorio e qua ricomincia diciamo le fasi di tensione tra Italia e questi che poi l'Italia chiamerà ribelli di fronte diciamo al regime,
la comunità internazionale.
È passato un po' a grandi linee questa fase, troviamo una seconda fase ulteriormente molto più drastica per la popolazione libica, molto più dura da parte delle autorità italiane, con l'avvento a Roma del periodo fascista, dove appunto l'idea del grande impero, l'idea storica di questi territori appartenenti all'impero romano si faceva sempre più,
si accentuava, sempre
accentuava. Ecco che allora diciamo volevo ecco qui leggere un paio di piccoli passaggi per capire anche un po' cosa è successo nei primi anni. E qua abbiamo un passo significativo scritto proprio da Sergio Romano, che in questo momento tutti conoscono come un grande difensore storico-culturale dell'Italia odierna, dello Stato italiano,
dei valori su cui si fonda anche questo,
esatto,
paese.
Esatto, e che abbiamo avuto parecchi motivi per ascoltare, per vedere su vari giornali la sua censura di fronte anche a molte vicende oscure dell'Italia. Ricordiamo anche in occasione della vicenda che ci riguarda come veneti sul referendum del 1866. Ecco, Sergio Romano sulla Quarta Sponda scrive così: nell'agosto 1912 il finanziere italiano Nogara disse all'addetto militare francese che gli italiani erano costretti a minimizzare il numero delle vittime arabe e che gli sembrava assurdo conquistare un paese ammazzandone gli abitanti. Altri più tardi confermarono quest'impressione, calcolando che la Cirenaica aveva perso dal 1911 al 1914 quasi due terzi dei suoi abitanti, 180.000 su 300.000, e queste cifre devono farci riflettere molto a lungo. Altro passaggio è quello di Badoglio, del famoso, che poi diventerà governatore della Libia, della Cirenaica e della Tripolitana messa insieme. Questo fosco personaggio diceva: se mi obbligate alla guerra la farò con criteri e con mezzi potenti di cui rimarrà il ricordo. Nessun ribelle avrà più pace, né lui, né la sua famiglia, né i suoi arredi, né i suoi armenti. Distruggerò tutto, uomini e cose. Questa è la mia prima parola, ma è anche l'ultima. Ecco, anche questi diciamo passaggi fanno rabbrividire di fronte ricordiamocelo bene, avevamo uno Stato, quello italiano, che in qualche momento, in qualche maniera era anche tecnologicamente avanzato nei confronti di queste popolazioni, che erano popolazioni soprattutto berbere, erano nomadi, non disponevano di armi automatiche, non disponevano di aviazione, non disponevano insomma di
erano soprattutto contadini, pescatori
e nomadi. Allevatori, appunto. Come solito l'Italia forte con i deboli. Ecco, adesso andando avanti con le vicende che possiamo elencare, tratte da quel poco che possiamo avere, perché ricordiamo che la letteratura sulle vicende della Libia è ufficialmente da parte dello Stato italiano è censurata, come sempre si fa fatica a entrare negli archivi e si fa fatica a fare chiarezza, perché tutto quello che è passato sia sotto il regime fascista, ma anche prima sotto il regime coloniale libertario, come si dice,
deve essere nascosto,
deve essere censurato,
perché come vediamo ne hanno fatte di cose di cruda
dall'altra parte. Abbiamo, oppure chi è addetto diciamo al lavoro ha moltissime difficoltà a trovare archivi, perché sappiamo benissimo, come abbiamo detto, che la popolazione era una popolazione nomade, difficilmente sapeva scrivere, sapeva tenere degli archivi, e la letteratura è pochissima se non quella tramandata diciamo dagli anziani che hanno vissuto in prima persona queste cose, magari quei pochi, gli ultimi che sono rimasti, poco si ricordano, oppure si ricordano in maniera non adeguata a una ricerca storica sufficiente. Comunque ecco, arriviamo appunto verso il 1915, quando tutto, insomma, sembrava che tutto fosse, che la Libia fosse pacificata, che tutto fosse tranquillo, quando ecco che sui giornali italiani spunta praticamente quello che hanno definito il tradimento di Siyar Assad. Cos'era Siyar Assad? Non era altro che un oasi alla periferia di Tripoli, dove gli arabi insorsero contro gli italiani, li preso le spalle e li sorpreso massacrando nella battaglia interi reparti. E questa, diciamo, è il primo segno di ribellione importante nei confronti dell'Italia. Gli arabi si ribellano e dopodiché inizia una repressione ferocissima nei confronti degli arabi, indiscriminata, perché i militari italiani non si trovano a combattere una guerra nei confronti di altri militari in divisa o simili, ma si trovano a combattere contro una popolazione, cioè donne, bambini, vecchi. La repressione fu decisa dal generale Canova, comandante delle truppe italiane, e fu immediata e feroce. E le testimonianze non mancano. Abbiamo una testimonianza di Gualtiero Castellini, inviato dalla Gazzetta di Venezia, che scriveva: la punizione fu data in modo esemplare, non soltanto con fucilazioni di massa, ma con un provvedimento radicale. Tutta l'oasi fu perquisita, giardino per giardino, casa per casa, e sgomberata a viva forza. Ancora si scopre qua e là qualche abitatore, ma la scoperta è un fatto straordinario e la fucilazione un glorioso e immediato corollario. Poi abbiamo Giuseppe Piazza, nel suo Come conquistammo Tripoli, scriveva così: vedemmo arrivare una retata di prigionieri, sono 150, legati tutti coi dorsi l'uno contro l'altro, in una grande massa compatta. Camminano spinti dai soldati, barcollando e abbattendosi a destra e a sinistra. Poco dopo ecco arrivarne un'altra cinquantina. Sono tutti ammassati dentro il castello, silenziosi e impassibili. Saranno in gran parte fucilati domani. Giuseppe Bevione, inviato della stampa, che aveva seguito lo sbarco fin dall'inizio, ha un dato più preciso. Le esecuzioni capitali, che sono durate 3 giorni e che hanno inviato ad Allah oltre 1000 fedeli, erano indispensabili. Solo una generosa restituzione di uccisioni poteva stabilire nell'animo arabo il senso della cosa giudicante e la certezza della nostra forza. Ecco, qua ci troviamo di fronte a un esercito, a dei comandanti che ordinano fucilazioni di massa di prigionieri, come abbiamo detto prima,
in barba a tutte le convenzioni,
le convenzioni
firmate naturalmente dall'Italia per il rispetto dei diritti civili, dei diritti umani.
E oltre a questi, diciamo, dati che si possono avere da testi giornalistici, ci sono anche alcuni dati da parte anche delle forze armate italiane, da parte anche di qualcuno che in qualche maniera vedeva questa esagerazione nei confronti di tutta la popolazione. Ecco, qua abbiamo la voce del tenente colonnello Pantano, che è stata una delle poche a sollevarsi contro il comportamento delle truppe e contro le direttive impartite da, diciamo, dai vertici dell'apparato militare e politico. In una sua lettera Pantano si chiede il perché di tanta ferocia, inutile alla causa colonialista, e si risponde affermando che noi vendichiamo sugli arabi gli errori nostri, le nostre ritirate, gli scacchi subiti, ovunque, non per loro abilità, ma per nostra inettitudine. Anzi, non potendo vendicarci sopra i nemici che ottennero con così scarsi mezzi risultati tanto vistosi, sfoghiamo l'umiliazione sui deboli, sugli inermi, su chi ha ancora l'infelice idea di stare con noi. Ne verrà di conseguenza che tutti ci odieranno e tutti vorranno essere contro di noi. E questo aveva assolutamente ragione, perché poi vediamo che sempre, anche in condizioni limitatissime di vita, la popolazione sarà sempre, anche chi non combatteva per l'indipendenza, a un certo punto tutta la popolazione si ribellerà, e come poteva certamente, perché
ognuno non erano, faceva quello che poteva fare,
erano male organizzati oppure non avevano reparti, ecco,
sì, non avevano
regolari come eserciti o che conoscevamo, e tutto questo
magari se non potevano personalmente attuare, diciamo, una politica di lotta contro le truppe italiane, magari aiutavano chi invece lo faceva con altri mezzi, magari, non so, dando rifugio eccetera.
Ecco, abbiamo diciamo queste testimonianze, questa è stata un'oasi. Dopo ci sono state altre vicende in altri villaggi, in altre oasi, sempre della Libia, dove intere famiglie sono state trucidate solo perché facevano parte dell'altra sponda, oppure perché,
o perché erano sospettate, magari,
o perché erano sospettate, oppure perché siccome era sua abitudine, soprattutto le popolazioni berbere, portare con sé delle armi che dopo tutto sommato erano armi che servivano solo da deterrente contro dei ladroni, magari, che neanche funzionavano,
che erano armati con la stessa arma,
esatto,
non erano certo armi che potevano essere pericolose per le truppe italiane, diciamo,
e trucidavano praticamente tutti quanti quelli che incontravano. Ecco, poi abbiamo passiamo un po' alla seconda fase, se così possiamo dire, che è la fase dove in Italia nasce, si sviluppa il fascismo, dove il fascismo prende il potere a Roma, e questo dà un impulso maggiore, diciamo, all'invasione
e la politica di colonizzazione.
E la politica di colonizzazione. A questo punto Roma ordina ai generali italiani in Libia di assolutamente chiudere questa vicenda, di conquistare in maniera veloce la Libia, e da qui si vedono che comincia la repressione più brutale dell'apparato, di tutto l'apparato italiano nei confronti della popolazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che da questo momento l'Italia adopera vari accorgimenti: prima divide la Libia, la Cirenaica, dalla Tripolitania, il Fezzan, poi non ottenendo grossi risultati, Badoglio viene nominato
governatore
unico di tutta la Libia, con pieni poteri, e comincia una fase, come abbiamo detto, molto più cruenta, dove l'esercito italiano adopera armamenti tecnologici nei confronti della popolazione, molto più sofisticati, ecco, adopera l'aviazione, bombardando interi villaggi dove vivevano donne e bambini, massacrando a destra e a manca, e oltretutto in questi tantissimi bombardamenti viene usato come elemento di paura per terrorizzare le popolazioni, i gas liprite, condannata, come sappiamo, dai tribunali internazionali come un'arma pericolosissima, chimica, che non si doveva adoperare, ecco, contro la popolazione inerme. Questo anche per preparare, diciamo, per vedere anche gli effetti sulla popolazione, gli effetti che potevano susseguirsi anche per anni e anni sulla popolazione, e per poi adoperarli, come sappiamo bene, per la conquista dell'Etiopia, per prepararsi alla conquista dell'Etiopia, dove furono adoperati in quantità, diciamo, industriale, verso popolazioni, verso il clero, verso gli ospedali, insomma, verso tutti quanti.
E chiunque si ribellava.
Pensate un po' a questa popolazione, insomma, nomade, che si vede bombardare dall'alto finché cammina in mezzo al deserto, vedere trucidare i figli e le mogli, insomma, le famiglie dall'alto con le bombe, e oltre a questo, già questo era una cosa psicologica non da trascurare, vedere queste bombe all'iprite che bruciavano tutto quanto, che facevano venire delle piaghe enormi verso tutto il corpo, possiamo ben capire come si poteva fiaccare, diciamo, la volontà, la resistenza della popolazione. Oltre a questi fatti atroci, ricordiamo che c'era un tribunale speciale militare che sorvolava tutti i giorni la Libia, e che in qualsiasi punto atterrava per condannare in maniera
sommaria senza, e naturalmente senza processo,
senza appunto il processo, anche se non democraticamente come si può pensare adesso, ma
un minimo,
tantissime volte anche senza proprio il processo, e che terrorizzava, ecco, appunto tutte le popolazioni. Dopodiché, non contenti di tutto questo, sappiamo che il regime italiano cominciò a pensare anche all'idea, che poi è stata, diciamo, una delle atrocità più famose della seconda guerra mondiale. Ecco, il regime italiano comincia a pensare di creare dei campi di concentramento, cioè di ammassare, e ricordiamo, campi di concentramento non per militari ma per tutta la popolazione civile. Ecco, comincia ad ammassare tutte queste popolazioni che erano la maggioranza nomade su i campi di concentramento, dove le condizioni di vita erano precarie, si moriva dalla sete, si moriva dalla fame, non esistevano ospedali e venivano uccise persone per qualsiasi motivo, senza nessun processo. E la letteratura ci ricorda che solo in Cirenaica esistevano 13 campi di concentramento. Cominciò la confisca di tutti i terreni e di tutte le diciamo di tutti i raccolti dei terreni che potevano dare sostentamento alle popolazioni. Oltre a questo, ricordiamo ancora che ci fu anche la decimazione, proprio decimazione, di tutto il bestiame, diciamo, si può dire, l'apparato zootecnico. Ecco, abbiamo un'informativa a metà gennaio del 1928 da parte di De Bono, nella sua qualità di governatore della Tripolitania, che dice appunto: catturati 20.000 ovini, 8.000 cammelli, dei quali 5.000 forzatamente abbattuti, 500 fucili, oltre 300 tende, molte macerizie, 400 prigionieri, oltre 500 sottomessi, tra i quali 3 capi. A tale bottino sono da aggiungere quantità rilevanti di orzo, tè, zucchero e macerizie. Uccisi contatti in combattimento 100, ma aviazione deve aver inflitto perdite rilevanti. Ecco, appare appunto da questo documento già chiaro che le direttive politiche erano, oltre che la distruzione e la distruzione, diciamo, dello spirito di combattimento dei libici, oltre alla distruzione delle città, dei paesi, delle oasi, insomma, dei suoi abitanti, anche
seguiva anche la distruzione fisica proprio delle persone,
e il razionamento
di quei pochi beni di cui disponevano.
E tra l'altro operava anche la distruzione sistematica del ricchissimo patrimonio di animali che la Libia fino a quel momento aveva, cioè che era proprio il sostentamento di tutta la popolazione. I dati precisi sono quelli un po' riguardanti la Cirenaica, che praticamente nei 6 anni, dal 23 al 28, i capi di bestiame catturati dagli italiani o abbattuti in combattimento ascesero a 168.000, più oltre della metà, diciamo, del patrimonio, come avevo detto,
zootecnico.
Ecco, volevo leggere l'ultimo, un altro passaggio, diciamo, degli ultimi momenti sempre di queste invasioni, di queste atrocità che l'Italia si è macchiato. E abbiamo delle testimonianze, una di un certo Arslan, che era un capo, uno dei capi ribelli, un altro testimone proprio oculare di quei momenti, che parlano della presa da parte italiana di Kufra, e queste sono le testimonianze. Dunque, gli italiani si sono incamminati verso Kufra, preceduti dagli aeroplani, i quali incominciarono a lanciare bombe sulle abitazioni, uccidendo gran numero di donne, bambini, vecchi. Quando poi gli italiani hanno occupato Kufra, estenuando i disgraziati arabi con la superiorità delle loro armi, hanno permesso il massacro in Kufra per la durata di 3 giorni, nei quali hanno commesso atti a cui nessuno può pensare. Essi non tralasciarono uccisioni o punizioni esemplari, o atti disonesti o violazioni. Hanno ucciso gli sheikh in maniera atroce, hanno squarciato i ventri alle donne. Il numero delle famiglie vittime di tali atti ascende a 70, tra le più nobili di Kufra. Essi hanno ridotto la grande zavia del Senusso, chiamata El Tag, la corona, una bettola nella quale si sono ubriacati come pazzi e hanno bevuto la salute della distruzione dei musulmani della Tripolitania e della Cirenaica. Hanno calpestato i Corani e li hanno gettati fra le lordure dei cavalli e li hanno bruciati sotto le pentole per cucinare il vito dei soldati. Della popolazione di Kufra furono uccisi in combattimento 200 martiri, beati loro, che sono morti senza vedere ciò che è avvenuto alle loro famiglie, mentre essi difendevano le loro abitazioni e il loro onore. Poi si fa menzione di tutti i leader che si trovavano in questa oasi, e questa è l'altra testimonianza di una persona proprio che ha vissuto, la prima persona, che dice: prima che gli italiani entrassero in Kufra, gli aeroplani cominciarono a gettare bombe sulle case, nelle quali si trovavano donne, bambini e vecchi, uccidendo un gran numero di persone. Poi, quando entrarono in Kufra, hanno dato ogni più ampia libertà per la durata di 3 giorni ai cavalli e ai muli e ai cammelli che trasportavano i soldati e le munizioni, di pascolare nei giardini che furono distrutti. Presero tutti gli armamenti e le greggi che trovarono per approvvigionare i soldati senza pagamento. Poi radunarono tutto il mobilio delle case e gli ornamenti delle donne, spogliandolo di tutte le collane, braccialetti e orecchini. Tutto ciò è un nulla in confronto della violazione dell'onore delle donne senza distinzione di età. Quando alcuni capi si rivolsero al comandante in capo pregandolo di por fine a tale situazione, egli ordinò di metterli a morte col pretesto che essi erano traditori e furono trucidati. Per farla breve, gli italiani nella loro occupazione di Kufra commisero atti che non si crede siano stati commessi nel Medioevo né in altra epoca fino ad oggi. Ecco, questi qua, diciamo, questo è stato la testimonianza di uno delle ultime vicende più tristi. Ce ne sarebbero a decine, centinaia da raccontare, ma purtroppo né siamo, diciamo, preposti per fare questa
denuncia, se vogliamo.
Sì. Dimenticavo che oltre a tutto questo qua, sempre il regime fascista diede ordine la deportazione in massa di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone della popolazione libica verso le isole italiane, verso Ustica, Ponza, Favignana, le Tremiti. E dunque, anche qua vediamo trattamenti crudeli nei confronti
disumani. Sempre nei confronti di popolazioni in armi, non certo di soldati.
E ricordiamo uno dei più grandi campi di concentramento è l'Algeila, dove c'erano migliaia di persone sotto il sole, come abbiamo ricordato prima. È difficile, arrivati a questo punto, è difficile come sarà chiaro, insomma, è difficile fare un tentativo di bilancio, perché
perché i documenti sono difficili da ritrovare, difficili. E vuoi per un discorso di censura e vuoi per un discorso che magari non sempre le documentazioni sono state trascritte in maniera adeguata per poter essere ancora intrecciabili adesso.
Ecco, appunto, qualche storico italiano afferma che dall'inizio dell'occupazione italiana alla totale conquista, diciamo, di tutta la Cirenaica ci fu mezzo milione di morti, ma che i morti siano stati 100.000, 200.000, 500.000 ha la sua importanza sicuramente, ma quello che è importante è la maniera, diciamo, la volontà dello Stato italiano di arrivare a questo, per colonizzare questo paese. Nessun paese ha diritto di annettersi un altro territorio, e soprattutto, oltre che annettersi un altro territorio, non ha nessun diritto di massacrare e distruggere, eliminare tradizioni, popolazioni, come ha fatto l'Italia in Libia, e non solo, come avevamo ricordato prima. Un altro dato, se così si può riportare alle cronache di oggigiorno, è quello che nel settembre del 31, quasi quasi dopo nel periodo dove il regime fascista, dove l'Italia si è stabilizzata, dove
in pieno regime fascista
dopo le uccisioni di Omar El Mukhtar, che sarebbe stato, diciamo, il capo dei ribelli, uno dei leader dei ribelli contro l'Italia, che tra l'altro ha cercato più e più volte il dialogo con l'Italia, una maniera per un accordo,
per cercare di dialogare, un accordo
con l'Italia, ma è sempre stato preso in giro dalle autorità italiane, che cercavano solo tempo per riorganizzarsi e per poi
colpire di nuovo.
Ecco, ricordo proprio che nel settembre del 31 viene costruito un reticolato di filo spinato lungo i 300 km di confine con l'Egitto, per bloccare la via alle formazioni di partigiani libici e chiudere loro ogni via di rifornimento. Accanto al filo spinato vengono costruite tre ridotte e sei ridottini, tre campi di aviazione e una linea telefonica. Cioè, oltre a tutti i campi di concentramento, oltre alle deportazioni che abbiamo visto, diciamo che la Libia diventa proprio un intero campo di concentramento chiuso
all'esterno.
Ecco, a questo punto cosa si può dire? Noi possiamo citare, se qualcuno vuole informarsi, se vuole fare una lettura anche abbastanza semplice ma chiara di tutte le situazioni
e degli avvenimenti che sono stati,
delle atrocità dell'Italia nei confronti della Libia, possiamo
consigliare
un libro di Eric Salerno, e il titolo è Genocidio in Libia, edito da Manifesto Libri. Ecco, questo è un bel documento di quello che è successo. Poi ci sarebbe un altro documento, un film praticamente, che è stato fatto a fine anni 70-80, il titolo è Leone del deserto, che tra l'altro ha dei attori abbastanza famosi, americani ma anche italiani, e che parla appunto di queste vicende, dove tantissimi storici internazionali hanno riconosciuto la veridicità di queste testimonianze e la bellezza anche di questo film, appunto per raccontare tutte queste vicende, che in Italia è stato bandito, guarda caso, per oltraggio alle forze armate, cioè perché le forze armate non vengano, diciamo,
questa era la venga recato offesa, diciamo,
recato offesa alle forze armate,
le forze armate che sono
allora, tra un paese, ecco, appunto, in un paese dove si dice essere democratici, andiamo a censurare i film che riguardano la nostra storia, la storia italiana. Ecco, cosa si può dire a questo punto del discorso libico? Il discorso libico non è altro che una pagina di quel grande libro della storia italiana, di quel grande libro nero della storia italiana, dalla sua nascita è riuscita a creare, se non in tutto il mondo, ma nei territori limitrofi. Abbiamo ricordato la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania,
l'Eritrea, l'Etiopia.
E quello che più, diciamo, dà anche un po' fastidio dal dopoguerra adesso è che, siccome che l'Italia a un certo punto il regime fascista si è sfantato, c'è stata una guerra di liberazione in Italia e avendo in qualche maniera l'Italia chiuso la parentesi fascista o la parentesi della guerra, diciamo, come quasi da non perdenti, come magari è passato, come è passata la Germania, l'Italia è passata, per la storiografia degli ultimi 50 anni, diciamo dal dopoguerra in poi, è passata come un popolo, come una nazione, come uno stato di buona gente, di italiani sono buoni,
italiani brava gente,
non si sono mai macchiati di atrocità. E invece, se andiamo a cercare proprio nel passato dell'Italia, vediamo che l'Italia non ha nulla da invidiare al regime nazista di Hitler o altri regimi
di Stalin.
Esatto. E questo sarebbe questa autocritica che l'Italia potrebbe farsi in questo momento. Tutti questi personaggi, questi letterati, tutta l'intelligenza, diciamo, italiana, tutta questa autocritica che potrebbe fare verso il passato viene oscurata, e questo non è assolutamente elemento di democrazia, perché se si nasconde qualcosa di criminale, di molto criminale, come quello che ha fatto l'Italia, vuol dire che non si è riusciti ad arrivare ad un momento di vera democrazia. E questo, no, ricordiamo, riguarda la Libia, ma riguarda moltissimi altri interventi dell'Italia in giro per il mondo.
Sì, e poi appunto arriviamo ai giorni nostri, in cui il dittatore libico Gheddafi, che dal 69 in poi, diciamo, ne ha combinato di tutti i colori anche lui alla propria gente, alla propria popolazione, usa, diciamo, quello giustamente usa i crimini, i misfatti e le crudeltà che lo Stato del regime italiano ha fatto dall'11 in poi, per ricattare appunto l'Italia ed arrivare appunto a firmare il famoso trattato che era stato stilato nel 2008 ed è stato firmato due settimane fa. Appunto usa, ripeto giustamente, a suo favore tutti i crimini, tutti i misfatti che il governo italiano ha fatto in Libia, e lo sfrutta per appunto ricattarlo, per avere i propri interessi. Se guardiamo bene il trattato che è stato firmato, praticamente l'Italia ci rimette, a parte il denaro, vabbè, ma ci rimette a livello anche internazionale, perché è un calare braghe davanti a un dittatore che mette sul piatto della bilancia solo il fatto di aiutare, tra virgolette, l'Italia dal punto di vista degli immigrati, che se poi andiamo a vedere anche quello che stanno combinando in Libia per fermare, diciamo, gli immigrati che vengono in Europa, in Italia, in Europa, stanno costruendo altri campi di concentramento. L'ONU e altre agenzie che per la tutela dei diritti umani denunciano questi fatti, denunciano questi campi di concentramento che stanno nascendo ancora in Libia, grazie anche a questo trattato che è stato firmato dall'Italia. E d'altro canto vediamo che l'Italia vuoi per interessi economici, vuoi chi lo sa per quali altri suoi scopi, vuole uscire da questa vicenda di quello che ha fatto in Libia appunto a testa alta, chiedendo scusa per tutti i crimini che ha commesso, cercando di ripagare le popolazioni con denaro, con aiuti
ospedali.
Ed è questo che noi dobbiamo, ora per tornare ai nostri discorsi, ed è questo che anche noi dovremmo fare alla fine lo stesso con l'Italia, perché anche le popolazioni venete hanno subito l'occupazione italiana e stanno ancora subendo l'occupazione italiana, come l'hanno subito le popolazioni libiche, etiopiche, eccetera. E anche noi quindi dovremmo cercare di spingere il governo italiano a darci quello che ci è dovuto, quindi la possibilità di scegliere se far parte dell'Italia o meno, o ritornare ad essere indipendenti.
Ecco, appunto, quello che più ci è caro, diciamo.
Quello che più noi interessava, il perché di questa trasmissione sulla Libia, era perché ci volevamo riallacciarci anche alle nostre motivazioni.
Ecco, motivazioni del Veneto Serenissimo Governo, come sappiamo, sono quelle di impartire un tavolo di trattative tra Veneto Serenissimo Governo, l'Italia, l'Austria, la Francia, le organizzazioni internazionali come l'ONU, e cominciare una trattativa seria per il rifacimento di questo referendum truffa del 1866, in cui i veneti hanno dovuto passare forzatamente,
loro malgrado passare
sotto l'Italia. Questo sappiamo benissimo che l'Italia, come dicevamo prima, l'Italia repubblicana, visto che ha perso tutte le sue colonie con la fine delle guerre, perché ha perso le guerre e non le ha perse magari come la Francia, perché c'è stata una lotta di liberazione di quelle popolazioni dove sono state denunciate tutte le atrocità dei paesi e la sottomissione delle popolazioni locali a un colonialismo, si può dire, oscurantista. Il Veneto si può dire, si può portare avanti la tesi che anche il Veneto è stato colonizzato brutalmente, se non brutalmente in maniera militare, ma in maniera di sopraffazione e di
psicologica,
di,
se vogliamo,
psicologica
e
di,
culturale
e di defraudazione di tutti i beni del territorio veneto. A questo punto noi vogliamo assolutamente che l'Italia, se, come dice di essere un paese democratico, di far parte delle Nazioni Unite, di far parte di tutti quegli organi internazionali per cui uno Stato si dice democratico, deve avere il coraggio e la forza, se lo è, di fare un'autocritica, di chiedere scusa ai veneti per quello che è successo e di dare la possibilità ai veneti di decidere finalmente quale può essere il suo destino in maniera indipendente. Il Veneto Serenissimo Governo si è messo a capo del movimento di liberazione ormai dal 1987, auspica che la maniera sia quella, come abbiamo ricordato prima, del rifacimento dal referendum del 1866. A questo punto possiamo salutarci, dare appuntamento alle prossime trasmissioni su Radio Nazionale Veneta e un arrivederci dal Presidente del Veneto, Serenissimo Governo, Luca Peroni,
e dal Vicepresidente Andrea Viviani.